Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è il dottor Nino Di Guardo, che è stato direttore generale dell'Università di Trieste, poi anche del Politecnico di Bari, anche capo gabinetto dell'assessore dal 2013 al 2018, quindi un'esperienza amministrativa evidentemente notevole. Ma con lui staremo soprattutto a parlare di che cosa, dottor Di Guardo? Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, del quale sono particolarmente onorato e anche gioioso.
Anche gioioso, benissimo.
Parleremo di collezionismo.
Collezionismo, certo. Collezionismo perché? Perché entrare nella casa del dottor Di Guardo significa scoprire un mondo. Un mondo popolato da tazze di puerpera, da contenitori per acqua termale addirittura, con manico a cannuccia però particolare, di chiavi, di sponde di carretti siciliani, di vetri di Murano, di bicchierini di rosolio, di ceramiche di Caltagirone, di cavallini a dondolo, di fischietti di terracotta, di formelle per mostarda e gottognata. Insomma, c'è di tutto e c'è anche la terracotta ovviamente. Dottor Di Guardo, allora due attività insieme per tutta la vita, adesso soprattutto i suoi hobby, come la mettiamo?
Ovviamente l'attività amministrativa è stata l'attività che mi ha accompagnato per più anni, sia per ragioni di sostentamento, sia anche per ricchezza professionale e anche soddisfazioni professionali. Ma l'hobbistica, quindi il collezionismo, ha attraversato la mia vita sin da tenera età, allorché facevo collezione di scatolette di fiammiferi o anche di scatole di medicinali vuote. Quindi sin dalla tenera età è stato un piacere collezionare degli oggetti per strapparli all'ignominia del tempo.
All'ignominia del tempo. Ignominia e non corrosione. Significa che il tempo ha per lei questo aspetto doloroso anche, in un certo senso.
Sì, non c'è dubbio.
La corrosione è per tutti. Chi la chiama corrosione basta, chi la chiama ignominia e indica qualcosa di affettivamente più intenso.
Certo, è la scomparsa nel nulla, nel grigio, nella nebbia di un oggetto di importante, meno importante. L'ignominia è proprio la scomparsa.
E quindi la scomparsa.
Quello che mi ha colpito tra le prime letture che ho fatto da giovane è stata Edgar Lee Master. E quindi Spur River.
Certo.
Cioè dire quest'uomo che tutto faceva tranne che il poeta, come me che facevo l'amministrativo e non il collezionista di professione, strappa all'ignominia del tempo una serie di personaggi del suo mondo che sopravvivono grazie al racconto che lui gli pone in bocca di se stessi, delle loro avventure, delle loro disavventure. Ecco, collezionare oggetti e restituire a questi oggetti la dignità che devono avere all'interno di una comunità. Quindi certo. La comunità delle tazze, la comunità dei cavallini a dondolo. A questo serve il collezionismo, a salvare degli oggetti dalla dimenticanza o addirittura dall'essere buttati nella spazzatura per far sì che qualcuno dopo di te ne possa ancora gioire.
Vero, perché la dimenticanza per certi versi è già una piccola morte, anche se i francesi la piccola morte la definiscono diversamente, no?
Sì, sì,
e, non c'è dubbio. E però l'oblio, ecco, il problema dell'oblio. E mi piace questa associazione con l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, perché in realtà è una sorta di lapide che lui estesa, lapide estesa, che Edgar concede ai morti, appunto, che altrimenti sarebbero soggetti alla dimenticanza.
Assolutamente sì.
Ecco, passano gli anni per tutti e il collezionismo è una caratteristica anche della terza età. Infatti, nel suo caso, naturalmente, abbiamo gli esempi dei fiammiferi e quindi un richiamo chiaramente anticipato perché era bambino. In altri casi, invece, è la scoperta di nuovi mondi che viene solo quando si ha del tempo libero, quindi la valorizzazione del tempo libero.
Certo.
Allora, c'è il tempo libero e c'è il tempo vuoto. L'abitudine al tempo all'usare bene il tempo libero significa contrastare il vuoto mentale. Il collezionismo è una fonte completa, direi, perché è una fonte di cultura, è una fonte di curiosità eterna, di ricerca. Cos'altro dire?
Beh, direi che il collezionismo è una procedura, per usare un termine caro alla mia vita di amministrativo, una procedura che si può suddividere in diverse fasi. La fase della ricerca, quasi da rabdomante, no? Andare per mercatini, guardare sui panchetti e quasi essere richiamati dall'oggetto che vuole essere salvato dall'oblio o dalla dimenticanza o addirittura dall'essere buttato via nella spazzatura. Quindi c'è questa fase che è molto, molto delicata, che è quella della ricerca. La ricerca, poi, una volta soddisfatta dal ritrovamento, a questa fa seguito lo studio dell'oggetto, della grafica, di quello che si è ritenuto di acquisire. E quindi la collocazione all'interno della comunità, nella speranza che qualcuno poi possa godere di queste fasi che hanno portato alla costituzione di queste piccole comunità, inanimate ma fino a un certo punto,
perché parlano
comunque.
Sì, sempre. Nel collezionismo c'è la quantità e la qualità. Alla qualità credo si arrivi per gradi, con l'aumento, l'arricchimento della competenza. E la qualità viene raggiunta con consapevolezza diversa, immagino. C'è chi parte dal contrario, no? Magari studia sui libri un argomento che lo appassiona e poi dice, boh, scendiamo alla pratica. Le origini possono essere molteplici.
Sì, dipende dall'oggetto che si colleziona, no? Nel caso, io sono anche un collezionista di grafica moderna, nel caso della grafica c'è una scelta che va nella direzione di costituire una ragionata collezione di grafica che deve avere certe caratteristiche, figurativo piuttosto che astratto, 900 piuttosto che 800, incisione piuttosto che litografia. Quindi in quel caso la qualità e gli studi che hanno preceduto l'acquisizione dell'oggetto vengono prima di tutto. Nel caso invece del cavallino a dondolo o del centinaio di Babbi Natale che sono cresciuti anch'essi come comunità, direi che l'elemento primario è la quantità. Poi col tempo si seleziona.
Certo.
Ma non è la stessa cosa parlare appunto di grafica o di libri d'autore piuttosto che di cavallini o di fischietti.
No, certo che no. Ma oggi fermiamoci alle cose anche di sapore antico e quotidiano insieme. Le tazze da puerpera, io manco le conoscevo, non sapevo la loro esistenza. Paf! Faccio un passo in casa di guardo ed ecco che trovo decine e decine di tazze da puerpera, divise però con che criterio?
Per tipologia sostanzialmente, le canarde che sono quelle, è la versione francese, e poi ci sono le tazze da puerpera o da malato che sono dell'area mitteleuropea, in particolare della Cecoslovacchia. Sono oggetti che prendono piede a partire dalla metà dell'Ottocento e hanno questa conformazione particolare, cioè dire con questo beccuccio pronunciato attraverso il quale la malata, il malato o la puerpera con il brodo di piccione dopo il parto, destinato a rimetterla in sesto nel più breve tempo possibile, si nutrivano appunto di liquidi.
Certo.
Accompagnata alle tazze da puerpera ci sono anche i contenitori per l'acqua termale,
ecco,
che sono schiacciati mentre le tazze da puerpera sono bombate. I contenitori per consumare l'acqua termale, anch'essi muniti di un beccuccio che nel caso di specie è anche il manico per tenerlo, e introdurlo, ecco perché sono schiacciati, nel taschino della giacca.
Vedi l'eleganza.
Sì, sono tutti oggetti legati all'affermazione della borghesia, naturalmente, quindi sono oggetti
simbolici,
simbolici di un successo sociale che è caratterizzato anche appunto da questa oggettistica, no?
Certo, invece per le chiavi scendiamo nella quotidianità più ovvia.
Lì siamo nella Sicilia più profonda, le chiavi dei carretti, praticamente le targhe dei carretti, nel retro del carretto siciliano.
Che si chiamavano chiavi. Quindi.
Si chiamano chiavi, chiamano. Sì, nel retro del carretto siciliano c'erano delle chiavi, una diversa dall'altra, che fanno pandan con le nostre targhe d'auto praticamente, quindi il proprietario distingueva non solo per i multicolori delle sponde laterali il proprio carretto, ma da lontano anche per la targa, una diversa dall'altra, tutte in legno naturalmente,
dipinto.
Intagliate, allora le sponde sono sempre dipinte, le sponde laterali sono sempre dipinte, le chiavi possono essere anche in bianco e nero,
ecco,
non dipinte.
Comunque non hanno l'accezione che uno dà normalmente la chiave, non entri in casa con questo tipo di chiave.
No.
Ma dimostri te stesso.
Sì, è un'identità, no?
E allora l'identità relativa a che cosa? In linea generale alla campagna, immagino, no?
Alla proprietà, ecco. Anche perché avere un carretto non
significa.
Era roba da tanti. E quindi identificava, più ricca era la chiave, più lavorate erano le sponde, e quindi esistevano dei pittori che si occupavano del dipingere le sponde. Non dimentichiamo che Renato Guttuso ha avuto in un pittore di sponde palermitano il suo maestro.
Vedi?
Quindi
è fondamentale.
Esatto.
Certo.
Esatto.
E allora, dalla chiave alle sponde del carretto siciliano, naturalmente la deduzione è ovvia. L'origine del dottor Di Guardo. Antonino Di Guardo, appunto, è un nativo dalla Sicilia,
sì,
però richiamato dal nord.
Sì, come una calamita, direi.
Ecco.
Nel senso che all'età di 29 anni e ho deciso di trasferirmi dalla Sicilia a Venezia, e vincendo un concorso all'allora Istituto Nazionale di Statistica che si chiamava Istat.
E dottor Di Guardo, mi permetta di dire che in quell'occasione lei fu secondo 1500 candidati, sì, significa sì. Avere il mondo in mano, poteva scegliere la città che desiderava.
Sì,
immagino.
Sì, potevo scegliere Palermo perché il concorso era mirato al personale da destinare alle sedi regionali dell'Istat che nel 1980 venivano aperte per la prima volta. Prima l'istituto era solo a Roma.
Ma invece di Palermo?
Invece di Palermo ho scelto Venezia, innamorata di Venezia attraverso la letteratura, la pittura, i film. Venezia era nel mio cuore e continua a essere nel mio cuore. È la mia città. Non so se io ho adottato Venezia o se Venezia ha adottato me.
Ecco, comunque l'ho scoperta quanti anni fa? Tantissimi, era un ragazzo?
La prima volta che sono andato a Venezia sono andato per premio agli esami di maturità, quindi avevo 18 anni.
Ah,
e uscendo dalla stazione, incantato da questo canale favoloso, dal ponte, dalla chiesa di fronte, eccetera, dissi a mia sorella, non ho scelto dove nascere, ho scelto dove morire. In quel momento, proprio, esattamente in quel momento. Quindi da quel momento in poi il mio sogno era quello di andare a vivere a Venezia.
Ma dottor Di Guardo, lei non ha scelto giustamente, perché non si può scegliere dove nascere, si sceglie naturalmente avendo la possibilità dove morire, ma scelse dove far nascere il figlio.
Assolutamente. Con grande impegno.
E con grande impegno, perché lei già viveva, quindi...
Sì, sì, io vivevo dall'80, io per la verità, secondo le regole della Serenissima, avrei la cittadinanza originaria, perché la Serenissima, dopo aver sposato una donna veneziana e dopo aver vissuto nel territorio della Serenissima per almeno 25 anni, ti concedeva la cittadinanza originaria, cosa che oggi non esiste, al punto tale che mia moglie e mio figlio, che è nato a Venezia,
certo,
hanno diritto ad andare a Venezia in qualsiasi momento senza dover dichiarare e pagare ticket. Io, che sono sposato con una donna veneziana, ho vissuto a Venezia dall'80 al 2006, non ho la cittadinanza originaria, devo dichiararmi e pagare il ticket in alcuni giorni dell'anno per entrare nella città che amo. Quindi era molto più avanti la Serenissima.
Un amore poco corrisposto da questo punto di vista.
Sì, dall'attuale corso politico poco corrisposto.
Sì.
Quindi per quanto riguarda mio figlio, io non avevo scelto dove nascere, ma per mio figlio l'ho scelto. Io e mia moglie vivevamo a Mestre, quindi abbiamo dovuto fare anche un corso preparto nel caso in cui si fossero rotte le acque per poter portare, senza correre a rischio alcuno, a San Giovanni mio figlio. Quindi abbiamo fatto il corso e quindi poi mio figlio è nato a Venezia.
Ecco, quindi una parte di Antonino Di Guardo
è nata a Venezia.
È nata a Venezia.
Una parte molto importante.
È fondamentale. Babbi Natali, ne ho visti tantissimi.
Sì,
a casa
sono più di 100.
Sì, è un numero esorbitante.
Sì, sì, vengono da tutte le parti del mondo.
Lì per lì li vedi e sembrano uguali e dopo devi prendere, naturalmente. Perché? Perché una delle caratteristiche fondanti del collezionismo è proprio lo studio dei particolari.
Ma non solo. La cosa incredibile del collezionista è la memoria. Cioè, a me personalmente non è mai accaduto, mentre mi può succedere di acquistare un libro avendo dimenticato di averlo già nello scaffale.
Succede anche a me.
Non succede assolutamente con gli oggetti. Cioè, io so benissimo che quel Babbo Natale non ce l'ho, che quel fischietto non ce l'ho, che quella tazza da puerpera non ce l'ho. Non è mai accaduto di acquistare un duplicato. È incredibile.
Sì, è incredibile. È incredibile anche la caratteristica, no? Della memoria visiva.
Sì, sì, è vero.
Video in latino significa vedere, ma la memoria visiva appartiene anche, per chi ci crede, anche al terzo occhio. Quindi ha un pre-vedere, in realtà.
Sì, sì, sì.
E quindi La memoria visiva porta un addentellato conoscitivo diverso da quella acustica, più aleatoria, più sfuggente. La memoria visiva è permanente, evidentemente, certo in alcuni soggetti più che in altri, però il poter verificare, come è stato nel mio caso, la presenza di tante collezioni significa anche per me, che non colleziono niente di particolare, attivare appunto questo perché. Perché? Perché si raccoglie?
Perché si raccoglie? Si raccoglie perché dentro di noi ci sono, dentro di me, non voglio generalizzare, ci sono almeno due elementi caratterizzanti e che spingono alla raccolta. Cosa diversa, stiamo parlando degli oggetti, non dell'arte.
Sì, di quella tratteremo in un secondo momento.
Quella è un'altra partita, è un'altra storia.
Certo.
Per gli oggetti direi che c'è questo desiderio di andare oltre il fine vita, cioè di lasciare qualcosa che tu hai toccato a chi verrà dopo di te, che potrà sentire, ci si augura, quella sensazione di ricerca, studio,
presenza
dell'altro.
Verissimo questo. Ogni mattina prendo il caffè in una tazza che ho ereditato da una zia e ogni mattina saluto la zia, che è scomparsa da moltissimi anni. Saluto anche la mia capoclasse delle medie, addirittura, che anche lei mi regalò degli oggetti quotidiani. Quando ho in mano questi oggetti è come se accarezzassi la persona ormai tanto lontana, no?
Beh, comunque la fai rivivere, la fai rivivere, no?
L'affettività è questo.
Quindi sì. Direi che questo è un elemento,
la forza,
il primo
del
elemento,
pensiero,
no? No? La voglia di trasmettere la tua immortalità.
Sì, l'anima, parliamo dell'anima, visto che siamo...
Dentro gli oggetti. No? Una sorta di animismo sciamanico, no?
Sì.
Qualcosa del genere.
Sì, però insomma possiamo parlare di affettività continuata,
sì,
no?
Sì, ecco. Sì, sì, da trasmettere, quindi...
Allora, questo è un primo
augura.
Perché.
Questo è un primo perché. Poi c'è anche un altro aspetto, che è un po' quello di avere delle coordinate. Fino a che tu lavori, hai degli orari, hai un'agenda, hai gli impegni, gli appuntamenti, vedi delle persone. Nel momento in cui ti ritiri a vita privata, senza volersi più impegnare in attività pubbliche, proprio per creare le condizioni perché chi viene dopo di te abbia tutti gli spazi necessari, e questo ho fatto io, quello di ritirarmi definitivamente a vita privata, e questi oggetti aiutano ad avere in fondo degli appuntamenti, delle coordinate, l'appuntamento del mercatino, la seconda domenica, la terza domenica, sono delle coordinate che per una vergine sono importanti perché mantengono l'ordine.
E visto che tocchiamo i segni zodiacali e lei del segno della Vergine, che come ci segnala in questo momento, possiamo ricordare anche che la Vergine rientra fra la tipologia psicologica del controllore. Si riconosce come tale?
Sì, sì, anche se di un controllore discreto, ma un controllore, non c'è dubbio. Non certo come la mamma di Woody Allen, che incombe, ma sicuramente nella mia attività professionale sono stato, se posso permettermi, a distanza di anni, un bravo controllore.
E beh, certo che si può
permettere. Ha consentito agli altri di crescere, ma dandogli delle coordinate. Non è da dimenticare il fatto che quando si predisponevano dei documenti da portare negli organi, consiglio, amministrazione o senato, io chiamavo il funzionario, lo sedevo accanto a me e insieme elaboravamo la delibera, il documento da presentare.
Controllare significa anche responsabilizzare
non c'è
se stessi, ma anche appunto, come dice lei giustamente, i collaboratori.
Beh, un bravo controllore è prima di tutto un controllore di se stesso.
Certo.
Dopodiché si può permettere di essere anche un coaching, e quant'altro.
E quant'altro, verissimo. Anche perché si deve partire sempre dal cambiare se stessi per cambiare gli altri, no? Come certo, diceva certo. Il Mahatma Gandhi. C'è qualche altra osservazione che possiamo fare?
Vorrei aggiungere un ultimo aspetto che riguarda solo alcuni oggetti delle collezioni di cui abbiamo parlato, e che riguarda il mio rapporto con la Sicilia.
Bene, allora questo è un argomentone, perché conosco alcuni pochissimi anfratti della sua anima, ma so che qui ci potremmo molto espandere. Significa che dobbiamo rinnovare il nostro appuntamento, non c'è discussione. Quindi grazie al dottor Antonino Di Guardo, che ci ha portato tanti mondi, ma tanta interiorità, e soprattutto ricorda a tutti noi della terza età tanti modi per valorizzare il proprio tempo. Ciao a tutti.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.